del numero dei decessi c'è invece un aumento di circa il 20%, no? Il fenomeno, un aumento che dal 2011 al 2017, volevo trovare questo dato che mi era sembrato il più interessante, è cresciuto di un numero, allora qui, 20 volte in 8 anni. Al Bambin Gesù le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Ed è comunque il suicidio il secondo motivo di morte per gli adolescenti e per i giovani, no? Quindi il pensiero della morte come uscita da questa situazione di confusione, di disagio, di vuoto, che è proprio della situazione descritta prima, non è una situazione patologica, quella descritta prima, è una situazione fisiologica, ma non tutti, anzi una alta percentuale di ragazzi non regge allo stress emotivo che è questa situazione, che perdura peraltro per un tempo lungo, anche di questo avete sicuramente sentito parlare, no? Il passaggio all'età adulta non è in nessun modo, se non forse dall'esame di maturità, ma neanche, non vede nessun passaggio che sancisca che sei arrivato. Si protrae quindi questa situazione di confusione nel tempo, di vuoto, e viene la tentazione di risolverlo attraverso l'interruzione della vita sembra aumentare. Quindi la condizione, diciamo, che ci viene posta davanti è una. Ho parlato prima di questa, è una condizione forte di cui dobbiamo avere consapevolezza ed è una situazione, quella del rapporto con la morte, una condizione di cui si parla solo se c'è un evento luttuoso, no? Col timore che siano argomenti troppo difficili, troppo faticosi, inaffrontabili. Invece, come abbiamo visto anche nelle testimonianze dell'altra volta che riguardavano ragazzi delle scuole superiori, quindi il bisogno invece di parlarne, di esplicitarlo, condividendo e scoprendo così una condizione, il ragazzo scopre che la propria condizione è condivisa. E questa condivisione in parte consente la riduzione della tensione, lo stress realmente che il ragazzino vive in questa pressione interna. Ci sono la crisi adolescenziale, pur essendo una crisi fisiologica, non è senza sofferenza. E i vissuti di vuoto e solitudine che spesso i ragazzi avvertono perché non la conoscono, cioè mi piacerebbe, come dire, riuscire a trasmettere quello che si prova quando tu, per esempio in studio, in terapia, no? Ti accorgi del sollievo che il ragazzo prova o la ragazza provano quando si sentono capiti, quando in qualche modo la situazione che ti descrivono tu la riconosci e gliela restituisci come una condizione non sua, non perché fai un discorso generico sull'adolescenza, ma capisco quello che vivi. È un grande sollievo perché la condizione di partenza è quella di essere unico, perché questa è un'altra grande cosa bellissima e insieme difficile da vivere. Il ragazzino pensa di vivere queste cose solo lui, ma anche perché pensa tutto sommato di essere l'unico al mondo, di avere lui il compito di affrontare tutte quelle pressioni interne che avverte. I ragazzi, quello che dice la poesia, molto interessante, è bella, no? Perché dice appunto cavalieri erranti, principesse, eroi contro mulini a vento, cioè tutta la realtà che ti arriva con le sue caratteristiche, il tempo e quindi la questione del finire delle cose, prima non erano una questione, non so come dire, arrivavano al bambino, ma lo investivano relativamente, perché lui era comunque accompagnato in questo approccio alla realtà. All'adolescente capita una cosa stupenda e meravigliosa, che è anche la grandezza di questo momento, che tu scopri tutto il mondo di nuovo. Lo scopri perché per la prima volta ti arriva. Oggi venuto in studio stamattina questo ragazzo, che di anni ne ha 22, e mi ha raccontato che ha ricominciato a sognare la prima ragazza che ha avuto per 3 anni, nei 3 anni del liceo, dai 15 ai 18, 15, sì, appena hanno smesso di stare insieme con la maturità. E adesso lui ha un'altra ragazza con cui esce regolarmente, fa dei progetti anche di famiglia. Ma come ricorda le vibrazioni, l'intensità e la enorme novità rispetto a se stesso e alla propria vita che ha rappresentato quel primo rapporto amoroso, gli ha lasciato un segno indelebile, perché con quella forza dell'assoluta novità che ti scopre, non sapevi che ti poteva capitare una cosa come questa. E questo vale per un paio di stivali, permettetemi la banalità, per un tramonto, per un compito in classe. Quindi anche abbiamo parlato di questi atti, no, di tentati suicidi piuttosto che ma parliamo anche dei tentati suicidi. Bastano cose piccole che sono incomprensibili per un adulto, no? Il fatto di avere timore dell'esito di un compito e non saperne ancora l'esito e pensare che a fronte di chissà cosa mi arriverà da quel compito in classe, io tento una chiusura definitiva, cioè ogni cosa arriva con un'intensità e una forza che ti trova con un altro vissuto insieme a quello del vuoto e della solitudine frequente a quest'età, e che è l'impotenza a reggere l'evento per la vibrazione forte che provoca al pensiero dell'evento, non solo all'evento stesso. Quindi in questa condizione lo sbalzo continuo tra il bisogno di affermare me stesso, di trovare chi sono, di trovare veramente chi sono di fronte a tutto il mondo, ma non banalmente solo di fronte al giudizio dei miei compagni, di fronte al giudizio dei miei professori, al riconoscimento. Queste sono strade importanti, ma è io di fronte al mondo, eroe, cioè unico eroe, contro i mulini a vento, che è la realtà così come mi arriva, lotte per la giustizia, lotte per la verità, no? Ma così pesanti che hanno come contraccolpo che mi chiudo, nego, non c'è, e la impotenza, solitudine, inadeguatezza che nelle situazioni di maggiore fragilità diventano una vera e propria depressione. Voi capite che in una situazione così, stabilmente così, nella sua instabilità, l'arrivo di un lutto è una cosa molto pesante. Allora, se la morte è insieme corteggiata, sfidata, negata, ma stabilmente presente nella dinamica del vissuto del ragazzo, quando la morte entra nella realtà, attraverso la morte di una persona cara, di un amico, di uno conosciuto, qual è la condizione? Che è come se non ci fossero le condizioni per poterci stare davanti. E la reazione, anche l'ultima che ho visto in una ragazzina a cui è morto il papà, il ritiro è una delle possibili, delle possibili risposte, la più grave. Il ritiro da non voglio più sentire, non voglio più parlare, non voglio nessuno, non voglio niente, non è più vero niente, non è più possibile niente. È la risposta più grave che possiamo avere davanti a un lutto. Nello stesso tempo vi avevo già raccontato l'altra volta di quelle due ragazzine di cui la preadolescente, poi in questo caso era proprio piccolina, però aveva quasi reagito meglio della sorella piccola alla morte della mamma. E era come se quell'evento, quando ha ricominciato a vivere, non concedesse a quell'evento il diritto di di cambiarle la vita, perché un lutto porta prima di tutto un cambiamento sostanziale della quotidianità. Un lutto pesante cambia le condizioni, la madre, il padre, un amico caro, cambia la quotidianità, no? E in modo, soprattutto se avviene in modo improvviso. La reazione di depressione grave è anche legata al contesto, a quanto il contesto è in grado di reggere l'urto. Ma l'adolescente in sé oscilla tra la negazione del fatto, col senso di colpa, perché all'interno avverte comunque le spinte a continuare a vivere, si vergogna di godere ancora delle cose di cui non dovrebbe più avere il diritto di godere, perché dovrebbe avere soltanto dolore. Che cosa dovrei provare? Come di fronte a questo fatto che mi capita, per non stare dentro al dolore, no? Si sposta la sensazione, la si nega, no? Si nega l'emozione, il sentimento, e lo si intellettualizza. Però questo è dentro un ritiro dal rapporto, perché l'altro invece, che con cui sei in rapporto, ti impedisce di fatto di rimanere chiusa in questa posizione, no? La presenza dell'altro ti dà fastidio, perché attraverso la presenza dell'altro diventi consapevole di te stesso. Comunque la reazione, a parte questa pesante della depressione forte e grave, davanti al lutto la prima reazione, la più semplice, è la rabbia. È la rabbia perché è anche l'emozione che nel periodo è la più conosciuta, quella con cui il ragazzo e la ragazza hanno più facilità. E la rabbia, quindi, poi la negazione, il ritiro. Io penso quando sono molto forti. Invece quando, diciamo così, sei in una condizione maggiormente accompagnata e non sei totalmente solo, quello che troviamo è irritabilità, molta reazione d'allerta, difficoltà di concentrazione, cioè sono manifestazioni, un'ipervigilanza, è come se il lutto, che magari non ha stravolto la tua vita, perché non sono tua madre e tuo padre, ma è uno zio, è un amico, però lo stesso ti mette in una condizione di difficoltà. Non è eliminabile, è come se ulteriormente diventasse più incerto il cammino ogni giorno. E perché se ti fermi a pensare, il dolore ti prende. Se non ti fermi a pensare, però, vuol dire che quello che devi fare non riesci a dedicarti a ciò che devi fare in modo adeguatamente forte. E poi è come se entra attraverso il lutto la consapevolezza che la morte esiste e che quindi può toccare anche me, perché invece il punto di partenza è quello che dicevo prima, la morte non esiste, io parto eroe eterno col compito di cambiare il mondo e non so che strada prendere per essere adeguato a questo compito, ma il compito lo avverto tutto. E si traduce in una paura di fatto che è ipervigilanza, allerta, tutto mi tocca, quello che è tutto è potenzialmente pericoloso. E per la prima volta si scontra, se è la prima volta, con la precarietà dell'esistenza, con la vulnerabilità, con il senso della fine. E il lutto, allora, non è fisiologico averlo, soprattutto a fronte della morte di una persona cara, non è strano, no? Non è patologico che uno soffra, si chiuda, vada in depressione perché è morta una persona molto cara. Però queste emozioni tendenzialmente rallentano nella loro presa e si parla di trauma in congiunto al lutto quando questa condizione di difficoltà, che non ho descritto fino in fondo, ma che permane per oltre 6 mesi, intorno all'anno, perché allora, in questo caso noi abbiamo il fatto che ci accorgiamo che il ragazzino è bloccato nel lutto, perché il lutto invece ha comunque una sua evoluzione. L'alternanza tra il spingersi a vivere tutta la quotidianità o ritirarsi completamente dal viverla, no? Nell'intervallo, invece nell'intermezzo di queste due posizioni, la situazione di aumentato disagio, aumentata fatica, allerta, nervosismo, scoppi di ira, no? Sono cose che nel tempo evolvono, cioè vuol dire che questi scoppi di ira, questo senso di allerta cala nel tempo. Invece quando permane oltre un periodo di tempo che diciamo intorno agli 8 mesi l'anno, ci dice che c'è una non evoluzione del lutto e allora lì sì che diventa necessaria la presenza di qualcuno che ti aiuti a capire perché non esci da questo stato che vede non solo il lutto ma un trauma vero e proprio che ti blocca nella possibilità di andare avanti nel tuo cammino. Uno dei nodi chiave è quello che accennavo prima del senso di colpa, perché a fronte di la prima reazione, di fronte a ciò che finisce in modo diverso da come noi lo abbiamo desiderato, da come noi lo abbiamo anche programmato, è andare a ripensare cosa avrei dovuto fare perché non andasse a finire così. E succede anche davanti alla morte. In modo particolare di fronte alla morte dei genitori, del padre e della madre, il dolore dell'assenza, che è fisiologico e vissuto adeguatamente, si accompagna sempre invece a un senso di colpa, quasi che perché non ho fatto abbastanza. Perché non ho obbedito abbastanza, come se in qualche modo il delirio dell'eroe, del potere, avesse in sé l'idea che avrebbe potuto impedire se avesse trovato la strada giusta. E questo è uno dei fattori che più è pesante quanto più era difficile la relazione precedente. Quanto più era, diciamo così, instabile, faticoso, il legame, rende più lunga la possibilità, e a volte ha bisogno di un aiuto specifico, la possibilità di elaborare il lutto, che non vuol dire, su questo vorrei essere chiara, che non hai più il dolore per la morte. Che non è che non senti più l'assenza, che te lo dimentichi, ma è un passaggio invece diverso, è il passaggio che fa dire non dipendeva da me, non è colpa mia se è accaduto, e non, quindi in un certo senso perdono l'altro, quello che se n'è andato. Perché la colpa è anche la mia, che non ho fatto abbastanza, ma la colpa è anche la sua, che mi ha abbandonato in questa condizione. Allora, questi sono se questo percorso non è aiutato dal contesto, può essere che il lutto non evolva fisiologicamente. E non abbandoni questo vissuto da parte del ragazzo, che lo blocca rispetto poi ai passi della vita, e lo blocca anche quando il passaggio non è più solo la chiusura, la depressione, ma è un vero e proprio passaggio a un attacco a se stesso, cioè gli atti autolesivi, il dolore e la incapacità di uscirne, l'impotenza, si esprimono attraverso questi atti autolesivi. È una descrizione non particolarmente, perché a fronte di un lutto nei ragazzini, nei bambini, è come dire, a nostra volta, operatori, insegnanti, genitori, amici, no? Sentiamo forte il compito. Il bambino ha bisogno di me. Ha perduto qualcosa e qualcuno, io posso rispondere. È come se la situazione specifica e particolare dell'adolescente ci facesse vivere la stessa, a riflesso la stessa sua impotenza. Ma che risposta posso dare io, che non lo posso più abbracciare come un bambino dicendo non avere paura, ci sono qua io. Perché posso solo dire, capisco la tua paura, ti do la mano, stiamo insieme davanti a questo punto di mistero che colpisce me come te. rischia di vedere che se tutti si danno da fare intorno a un bambino che ha subito un lutto, con molta più titubanza ci si avvicina a un adolescente, un po' camminando come se tu fossi su un terreno fragile e hai sempre paura di farlo franare. Credo che sia questo il motivo, anche in parte, che nelle due testimonianze che avevamo visto l'altra volta, il livello di risposta, no? Che si era intravisto molto ricco, no? E molto partecipato da parte di entrambe le testimonianze che avevamo avuto, però c'era come uno smarrimento in chi stava davanti al lutto del ragazzino e una maggior forza in chi è stato davanti al proprio lutto, al proprio limite. Perché nel momento in cui io riesco e sto e in qualche modo ho trovato una strada per accogliere la fatica, il limite che faccio io, mi trovo più in grado di accompagnare, forse perché mi sembra di più di comprendere cosa stai vivendo. Io l'ho attraversato. Quando questo invece ti trova un po' in una situazione più distante, si fa un po' più fatica. E l'aspetto del terapeuta di fronte a questi eventi luttuosi, spesso si chiede l'intervento di un tecnico, no? Ma è il punto, invece di cui, no, invece, il punto di cui hanno bisogno questi ragazzi è qualcuno che abbia il coraggio di stare davanti al loro silenzio, alla loro rabbia, alla loro confusione, alla temporanea inconsistenza, al vibrare nel momento, bruciare e insieme congelare il momento successivo. Quello che è chiesto a un educatore è proprio quello di avere il coraggio, lo dicevo già, della permanenza. Lo dicevo già l'altra volta, perché lo trovo particolarmente utile. Non se risolvo il tuo problema, ti sono utile, ma se ho il coraggio di continuare a stare con te e guardarti e farmi guardare dal dolore, dall'inconsistenza, dalla fatica, non ti rifiuto, e la pretesa di avere una risposta a volte ci rende non in grado di permanere nella presenza, perché la risposta non è preconfezionata, è solo la, dicevamo l'ultima volta che ci siamo visti, l'altra volta, solo la testimonianza consente forse l'incontro, il dialogo. I ragazzi hanno bisogno di molto ascolto, ma quando pare a loro, come vogliono loro, e non sempre, diciamo, il momento è quello giusto, perché non è al momento preposto per il sostegno. La disponibilità agli adolescenti è una tematica difficile, perché non prevede molte soddisfazioni. Mentre il bambino ha una grande affettività che bene o male si lega e esprime il legame affettivo, l'adolescente fa molta più fatica ad uscire in questo modo, nel profondo ovviamente, può avere atteggiamenti camerateschi, può avere anche atteggiamenti di grande stima proclamata, ma per fidarsi ha bisogno di una storia, di una continuità, di un tempo. Come fai a imparare a fidarti? Se sei qui solo se ho bisogno, quando ho bisogno, io credo che questa storia del Covid abbia, purtroppo ci mette di fronte a una condizione che ci obbliga a trovare strade, strategie diverse da quella della presenza fisica, ma raramente possiamo trasmettere tutta la nostra, il nostro desiderio di vicinanza, il nostro, no, attraverso uno schermo. Però nello stesso tempo i ragazzi apprezzano i tentativi. Ecco, questo era l'ultima cosa che volevo dire. Cioè, in tutto questo marasma che ho descritto e che farebbe dire ma cosa facciamo, non c'è niente da fare, dobbiamo solo sperare che passi, ma non è così. Invece, pur nella, è come se avessero la, l'antenna questi ragazzi per cogliere anche il barlume, che non riempie, però esiste. E non è detto che te lo riconoscano, è per questo che diventa difficile, non è detto che te lo riconoscano, capito? Anzi, nel momento in cui vuoi glielo fai vedere, ma vedi che questo dice che ci sei, che vuoi bene, che c'è ancora speranza, che hai, no? Lo negano pesantemente, come se dire questo di sé fosse già troppo, perché di sé fanno fatica a dire, però lo trattengono. Quindi non dobbiamo, credo come educatori, ma anche mi è successa una cosa interessante per una situazione che sto seguendo di una ragazzina che fa la seconda liceo, che un incontro non è andato bene. Un incontro non è andato bene e quindi si è come irrigidita. E ovviamente educatissima se ne va e non si fa, no, non posso prendere l'appuntamento, vediamo, adesso ci sono le vacanze di Natale. E devo dire che nel mio lavoro con una ragazza di 17 anni, se lei non vuole, non è che tu puoi, no? Non sei né sua mamma né sua zia, però questa cosa non mi ha lasciato in pace e quindi così ho mandato, cosa che non faccio mai, auguri di Natale e di buon anno a questa ragazza attraverso un SMS. Perché? Perché non volevo che muovermi. Verrebbe come da dire, non mi basta muovermi in modo corretto dal punto di vista tecnico, non esiste non mi basta, perché non soddisfa me tenere la relazione su un campo tutto controllato, ecco, lo direi in questo modo. Non è che tu quando hai a che fare con un adolescente ti devi anche lasciar toccare non dallo scopo che stai perseguendo, ma da quello che accade tra te e lei, nello caso specifico. Questa cosa è stata utile, perché dopo i due buon Natale, spero che sia andato tutto bene, nessuna risposta, buon anno, eh? Buon anno anche a lei, proprio solo un SMS velocissimo, però una richiesta dopo una settimana, richiesta di appuntamento. Quindi su questa cosa dico che noi non dobbiamo forse, no, dobbiamo ascoltare anche quello che parte da dentro, andando anche verso il rischio, lo dico come terapeuta, ma in generale anche con un figlio, con un nipote adolescente, no? Se tu ti muovi solo in base a come si muove l'altro, lui, infatti c'è stato un dibattito tra questo padre e questa figlia che non vivono insieme. Allora, è Natale, il regalo di Natale, ci vediamo per ti do il regalo di Natale, non ho tempo la figlia, non ho tempo, io però il regalo, lei il regalo lo fa al padre, lui lo apre e chiede, ma quando ci vediamo che ti do il mio regalo di Natale? Bene, si vedono, la ragazza prende il regalo ma non lo apre, o gli chiede, non lo apre e il padre si blocca. Allora, se tu vuoi troppo capire per certi versi tutte le dinamiche di questi ragazzi, ti perdi anche tu. Se segui un po' di più il tuo desiderio, forse anche loro sono in grado di rispondere di più al desiderio. Io lo dico perché lavorare con gli adolescenti è bellissimo, ma è proprio come sempre le montagne russe. Non è che hai un bel percorso liscio sulle rotaie, non è così per nessuna relazione umana, però ce ne sono alcune che hanno dei binari contenitivi, che negli adulti sono il senso della realtà, nel bambino il bisogno di contenimento. Queste rotaie negli adolescenti, che sono pure necessarissime per loro, tu non sai mai in che direzione vanno, se sali, scendi e come te li ritrovi. Questo però non significa che non si accorgano della tua presenza, della tua fedeltà, del tuo desiderio. Queste cose le colgono, non vanno a colmare il terremoto semicontinuo che vivono, ma comunque permangono. Io trovo che questa sia un po' la parola che ci deve sostenere, anche di fronte a ragazzi che si tagliano e che in qualche modo compiono atti autolesivi, come a chi ha tentato un suicidio, come magari puramente dimostrativo perché qualcuno si accorga di me, che sto soffrendo molto, ma ribellandomi contro l'aiuto che mi viene dato e riaffermando che invece volevo veramente morire, che nessuno mi ha capito. Ma tra quelli che non è che i tentativi di suicidio diventano ripetitivi in una certa percentuale di ragazzi, perché ci sono delle fragilità superiori ad altre. Ma il riprendere ogni volta, il permanere vince rispetto alla adeguatezza della proposta. È l'unica proposta che io trovo realmente adeguata. Non scappare di fronte alla emozione continua che il rapporto con loro comporta. E poi ho finito, è sicuramente la presenza delle persone care di fronte a un lutto forte è la più necessaria per i ragazzi, non per forza la più competente, ma insostituibile quando c'è. Le persone come vivono le persone che mi stanno intorno, il lutto che mi colpisce è un punto grosso per i ragazzi, un punto importante. È chiaro che quando le persone sono altrettanto colpite, non trovano, diciamo così, spazio se non per il proprio dolore, la situazione dei ragazzi è molto molto faticosa e quindi può anche vedere la necessità di persone meno coinvolte dal lutto, non per trovare soluzioni, ma per riuscire a permanere senza cadere nella stessa disperazione, perché quello che di fronte al lutto noi tentiamo di evitare cos'è che desideriamo più di tutto. Non che questi ragazzi non soffrano e non affrontino il tema, ma che si rifiutino di continuare a vivere in una realtà dove c'è questa cosa che è la morte, dove c'è questa cosa che mi impedisce di raggiungere ciò che voglio, e che non fuggano attraverso una distruzione di sé, che è diverso ancora l'atto autolesivo dal tentato suicidio, ma ancora di più invece nella dimenticanza attraverso strade come appunto di realtà, dalle sostanze al buttarsi via attraverso la inutilità della vita, che può essere in ambito sessuale oltre che per le dipendenze. Quello da evitare non è il dolore, per questo si può parlare di ciò che è accaduto, far diventare il dolore memoria, no? Come viene detto, però, perché questo consenta di stare dentro la realtà della vita col limite che la morte ha introdotto. E questa la vicinanza, la permanenza, la fedeltà, il continuo filo lanciato perché se vuole il ragazzo lo colga, è perché non vincano il vuoto, la solitudine, l'impotenza fino ad arrivare alla decisione che vale la pena distruggersi, non necessariamente con la morte, ma attraverso atti che di fatto nella vita sono segnali di morte. Questo è un compito che nei lutti pesanti non sempre i più vicini riescono a svolgere, e quindi è molto importante la rete di contorno. E uno dice: ma cosa posso fare io che neanche lo conosco, magari, no, lo conosco poco, o con me non ha confidenza, non mi ha mai detto niente. Cosa posso fare? Esserci, perché possa dire che si può continuare ad esserci. Basta.
Grazie, dottoressa, grazie molte. Proviamo di
ragionarci e anche di fare la nostra esperienza.
Esatto, allora apriamo davvero un attimo la possibilità di uno scambio, quindi molto liberamente potete accendere il vostro microfono e fare domande, oppure appunto come diceva la dottoressa adesso, portare un'esperienza.
Raccontare.
Io avrei due domande, ringraziando la dottoressa. Una sul dolore.
Sì.
Parlando tempo fa con un amico medico, mi diceva, non certo solo in riferimento agli adolescenti, ma in generale, come si sia alzata moltissimo la soglia della sopportabilità del dolore. E venendo alle ragazzine, insomma, nella borsetta delle ragazzine, l'occhi, la bustina dell'occhi c'è sempre, alla prima fitta da mestruazioni si prende l'occhi. Allora, sì. Il tema è fermo restando che il dolore è tuo e gli altri ti possono stare accanto nella permanenza, come fare perché il dolore sia capito e considerato come una roba che succede, che è inevitabile il dolore, non lo puoi sempre anestetizzare. Questa è la prima domanda sul dolore. L'altra, quella ancora relativamente alla morte, anche qui vale per l'adolescente, ma vale in generale, ma è mai possibile, oppure è normale, che noi eventualmente cresciamo, comunque facciamo l'esperienza della morte soltanto attraverso un avvenimento traumatico, mentre invece non è possibile che la morte, l'idea della morte ci accompagni, quindi anche nella logica educativa, familiarizzando con l'esperienza della morte in altre civiltà, questo è un dato. Grazie.
No, parto da questa seconda cosa che però ha a che fare anche con la prima. Allora, il tema è una società, la nostra, dove il dolore va bandito, perché credo che sia proprio, è un tema molto interessante, la vita non è più un valore in sé, ma solo se ha determinate caratteristiche. La vita vale se puoi raggiungere gli obiettivi che ti sei dato. La vita vale la pena se hai le competenze e le forze che una data situazione ti richiede. Nel momento in cui non ce l'hai più, la risoluzione è chiudere la vita. Questo è nella nostra, purtroppo, cultura occidentale, è diventato massiccio. Evitare il fallimento, evitare il dolore, non necessariamente evitare la morte, perché la morte viene presentata, adesso tutto finisce con la morte, e questo è il tema, tutto finisce con la morte, anche la sofferenza. Quindi, fino a che puoi vivere senza dolore, raggiungendo gli obiettivi che ti sei dato, non avendo, essendo in grado per conto tuo o con chi sta con te, ma sostanzialmente da solo, di stare in piedi e di toccare tutti i punti che ti interessano, questa è vita. Il tema è un tema culturale, ma credo che sia anche è un tema legato ai mass media, alla pubblicità, tutto quello che volete, ma è oggi, se anche facendo banalmente un sondaggio, è come i genitori pensano il loro compito nel confronto dei figli, perché il compito che hanno è quello di assicurare loro le condizioni per cui non soffrano, non paghino, non abbiano, non attraversano nulla che gli faccia in qualche modo porre una domanda sul senso. È una questione che mi ritrovo, la trovo molto, la tolleranza al dolore di cui lei parlava, no? Fa parte, è solo un pezzo di questo. Se posso non aver male, perché devo sopportare il male? È una domanda che in un certo senso è anche sensata. Se puoi evitare di aver male, perché devi portare male? se si chiama male è perché invece l'uomo vuole stare bene e non porta. Qual è il nodo? Quello che lei ha detto, cioè Beatrice, nella realtà invece il male c'è, il dolore c'è, è una condizione. Nel momento in cui via via su qualunque cosa che contrasti quello che io volevo, fin da quando sono molto piccolo, c'è qualcuno che me lo risolve, è come se diventassi sempre più impotente ad affrontare le cose che via via diventano più difficili. Questo, secondo me, in parte spiega l'aumento in proporzione dei ragazzi adolescenti che compiono questi atti autolesivi, i tentati suicidi, perché la resistenza alle condizioni è molto più bassa e soprattutto introduce il concetto che se tutte queste pene, la cosa che vuol dire che sono sbagliato io, c'è qualcosa che non va, perché per stare al mondo non bisogna, no? Per stare al mondo il dolore, la fatica, le difficoltà sono segno di fallimento, non condizione. Perché se avessi fatto la cosa giusta, se tu avessi fatto la cosa giusta, non ti sarebbe successo. No? Ti sei preparato bene? No? È un'istillazione quotidiana questo che hai sbagliato tu se hai avuto un esito sbagliato. Allora, questo penso, l'aspetto della tolleranza al dolore, intesa proprio come dolore fisico, è soltanto un segno all'interno di una situazione che invece dice che quello che non desidero non ci deve essere. Questo è il punto. E non è invece la posizione più ragionevole, che è come sto davanti a ciò che esiste. Se io non ho voluto, non deve esistere. E se io non sono capace di far sì che non ci sia, allora chiudo. È una, credo che c'entri tantissimo con la concezione religiosa o meno della vita. Per cui l'educazione che introduce al mistero, l'educazione che introduce alla domanda di per cosa sono fatto, questa spinta che ho, l'inquietudine che ho, non è un disagio psicologico, ma una domanda di senso, sono l'unica risposta che io intravedo. Ma la intravedo perché quando i ragazzi che non sono stati educati così la incontrano, paradossalmente la riconoscono come una strada compatibile. La grande questione, no, della nostra scuola italiana rispetto a tutta Europa, agli Stati Uniti, no? In nessuna scuola in Europa e tantomeno negli Stati Uniti è curata la storia e la letteratura come in Italia, no? Però è una scelta che è molto combattuta, perché retrograda una educazione umanistica, no? Non è quella necessaria oggi. Allora, è chiaro che non è necessario per tutti fare il classico, ci mancherebbe solo quella, ma l'educazione dell'umano è come se partisse da un punto monco, perché l'umano è caratterizzato dalle sue domande e dalla sua inquietudine, ma un'educazione che invece lavori solo su come funzioni e come funzioni rispetto a uno scopo e come devi lavorare su te stesso per diventare più funzionale allo scopo ha come altra faccia questa del non reggere la condizione, sia essa quella banale del mal di pancia a quella molto più pesante, ovviamente, del lutto.
Grazie.
L'emergenza educativa è questa, non è il problema, il problema per me dell'emergenza educativa è questa, cioè tentiamo in tutti i modi di tamponare le conseguenze e ci ritroviamo impotenti a tamponare le conseguenze, mentre non è affrontato il punto chiave della questione, che cosa caratterizza l'umano. Però questo, diciamo così, è particolarmente forte in una società occidentale capitalistica e legata alla possibilità della, di tutti questi mezzi, di questo benessere, no? Allora noi ci rendiamo conto perché ci spaventa anche tanto l'epidemia, la pandemia. Perché è dopo molti anni che siamo di fronte a una cosa che sbaraglia le certezze. Se facciamo bene abbiamo dei buoni risultati, ma lo dico in termini politici, sociali, no? E invece c'è un punto irrisolto, che per fortuna è irrisolto, perché è la dinamica continua della ricerca di sé, del proprio significato, che nell'adolescenza è altissimo, ma che viene come in un certo senso non necessariamente schiacciato, ma considerata la malattia dell'età, non la condizione dell'umano che esprime con maggior vigore se stesso. Ma queste sono le domande che poi, se abbi pazienza, ti passano, cioè, no? E perché la quindi è particolarmente importante che ci si batta perché la scuola risponda non come un, come dire, un posto dove stare perché almeno qualcuno si occupa di loro, ma che la domanda venga... Per chi lavora per i ragazzi capisce che questo, se ci sta con tutta la sua umanità, che il tema non è cerchiamo di farli passare in fretta questo periodo per uscirne, ma stiamo fino in fondo alla provocazione che il loro modo di essere è per noi adulti. È molto diverso avere un'origine, diciamo, che apre a un'ipotesi di mistero e di infinito da chi non ce l'ha.
Ci sono altre considerazioni?
Lì mi sembra, no, che la richiesta sia stata fatta dalla diocesi rispetto a chi fa catechismo, no?
Rispetto all'insegnamento della religione.
L'insegnamento della religione. Ah, ok, no, non ho capito male. Ma proprio è particolarmente interessante questo, perché chi tutte voi, no, vi trovate di fronte al tema dell'umano, no? Non solo della morte, ma anche della vita, perché il tema della morte mette palesemente in attenzione il tema della vita, no? di come concepisci la vita.
Se posso fare un'osservazione anche molto semplice, insegno alla scuola primaria, mi sembra che come insegnanti di religione, a volte, almeno questo è il rischio che corro io su alcuni argomenti, andiamo troppo velocemente alla risposta. Allora, mi sembra molto importante invece quello che diceva lei, che gli adolescenti, ma io penso anche ai bambini, abbiano tanto bisogno invece di essere ascoltati, di porre loro la domanda, poi al momento giusto forse ci potrà essere anche una risposta di tipo religioso che si aspettano, siamo insegnanti di religione, è chiaro che non possiamo non dire che per noi la vita ha un senso, che è oltre, eccetera, eccetera, ma non buttata lì in faccia quasi a dispetto dei santi, insomma, hanno tanto bisogno di parlare. Penso alla mia esperienza anche con i bambini, a volte anche il fatto di essere ascoltati, di dire, qualche bambino, non per morti di particolare, ma per morte dei nonni, che comunque è un affetto caro, per loro, sentirsi dire, guarda, che puoi piangere, ma io mi sento poco, puoi piangere, se ti viene, fallo. Ho visto che è stato
ripetuto,
perché si sentivano dire, invece, sei già grande, sei già alla scuola elementare, non devi piangere. No, cioè, hai il diritto anche di sentire dolore.
Certo, certo, ma io questa cosa che lei dice di che la ci sono due filoni, insomma, due fili che vanno avanti insieme, intrecciati. Assolutamente quello che lei ha descritto molto bene, di questa capacità di ascoltare la domanda e di non infilare delle risposte, delle domande che non ci sono, perché non c'è niente di peggio di questo, che uccide sia la domanda che la risposta, perché nello stesso tempo la realtà sollecita un sacco di domande. La differenza forse tra i bambini e gli adolescenti, perché questa è una cosa su cui noi abbiamo lavorato molto, io ho questa responsabilità delle attività educative del Pellicano, che è una scuola primaria, e amo moltissimo andare ogni tanto in classe a parlare con questi bambini sulle cose le più varie, perché fanno molte esperienze interessanti. E sono guidata proprio dalla cosa che ha detto lei. Mi interessa capire che cosa c'è dentro, proprio perché do per certo che sono persone che hanno le caratteristiche degli esseri umani tutte fino in fondo. La differenza con l'adolescente è diciamo che se al bambino essere ascoltato e poi ti fa la domanda e tu rispondi in base alla tua esperienza è quasi il percorso completo, no? Perché tu dicendo delle cose apri delle nuove domande. Con gli adolescenti è un po' diverso su questo, credo, perché fanno più fatica anche a tirar fuori la loro domanda. Perché farti la domanda è un segno di affidamento molto grosso. Ti riconosco non l'autorità, ti riconosco il diritto di rispondermi. Ecco, questo negli adolescenti è molto complesso. E noi a scuola abbiamo risolto un po' i problemi, no? Facendogli fare l'assemblea fra di loro, tutto questo aspetto dell'auto mutuo aiuto. Ma cos'è venuto meno? Io paradossalmente penso che più andiamo avanti nell'età, dal punto di vista dell'insegnamento della religione, occorra il coraggio di porre il contenuto della risposta. Perché è soltanto davanti a un fatto che si provoca la domanda. Mentre per il bambino tutti sono fatti. Noi, non so, adesso io ho dibattuto anni fa su questa cosa rispetto ai ragazzini delle medie e anche dei primi anni delle superiori. Non ti do non ti ascolto, non me ne frega niente. Adesso però chi viene e fa la scelta della religione alle superiori, no? La fa. Allora, è un'ora di conoscenza. Cosa vuol dire un'ora di conoscenza? No? Di conoscenza di tutto lo scibile umano in ambito religioso? Io penso che troppo si coi grandi, per certi versi, se non c'è un avvenimento a cui bisogna dare giustamente ascolto, perché quando accade qualcosa e quindi c'è una domanda, è importantissimo ascoltare la domanda e anche sollecitarli a trovare in che posizione sono loro, cioè quale è la loro domanda rispetto al fatto, la loro posizione di giudizio rispetto al fatto. Ma come loro hanno diritto di esprimere la loro posizione, io ho il dovere di esprimere la mia. Perché altrimenti rimaniamo tutti in un circuito come tra pari. Ma tu non sei riconosciuto come pari, non lo sei di fatto. Allora, non la pretesa di dettare la risposta giusta, ma il coraggio di testimoniare la propria risposta è centrale. Perché se no chi sei? E con quale... perché ti devo dare il diritto di ascoltare, il diritto di ascoltare, di essere ascoltato? Fino al coraggio di accettare una totale contestazione. Perché se no diventano dibattiti inutili.
Ottimo, grazie molte.
Bene, cos'è che ora abbiamo fatto? Le 7?
Abbiamo fatto le 7, noi siamo già contenti, però se ci sono delle altre cose non le volevo tarpare, diciamo così.
No, io ascolto, non ho problemi.
No, ma è sicuramente un orario...
che comincia a venire ora.
Eh sì.
Di lasciare. Comunque è molto interessante che vi poniate queste preoccupazioni, questo interesse, bello. Mi sembra che i vostri corsi siano stati molto graditi, no?
Questo è un merito di Abramo e Pace, dell'associazione che ha pensata bene. Ho visto che il tema della morte verrà ripreso anche dalla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna in una... faccenda guidata da una psicologa, Laura Ricci, e credo su sollecitazione di docenti dell'infanzia, nostri, non solo nostri, docenti di infanzia e forse anche infanzia primaria. Anche lì si vede proprio appunto intorno ad alcune delle dinamiche che lei sottolineava, lei lo faceva in rapporto agli adolescenti, penso che intorno ai più piccoli ne abbiate già parlato durante... la prima parte, insomma, del corso, verrà ripreso anche dalla facoltà, proprio perché un po' la grande paura è che i docenti di religione si lascino andare, appunto, come diceva Elisa prima, o a risposte troppo veloci, delle volte anche i più giovani, ad alcune ingenuità che poi paghiamo molto, cioè, insomma, lasciano un segno, ecco, diciamo così.
Posso fare una piccolissima obiezione anche sollecitata da questa tua ultima notizia, Don Paolo, che hai dato? Mm-hmm. Allora, il fatto che ci sia questa dimensione, questo affrontamento del tema dal punto di vista psicologico, che indubbiamente è una dimensione importante, perché se no non entri in relazione, non accompagni, non permani, come dice la dottoressa. Ma se non ma, punto. Poi, se stiamo all'interno della prospettiva cristiana, il tema si pone appunto non solo rispetto al come, ma rispetto al che cosa. Cioè, quello che voi che avete studiato chiamate il kerygma, contiene all'interno l'annuncio della morte e della resurrezione, quindi della vita e della vita eterna. Allora, io credo che proprio anche nella prospettiva in cui noi trattiamo questi temi, sicuramente la dimensione sociologica rispetto all'area che tira, psicologica di come si fa a maneggiare questi bambini, questi adolescenti, questa gente che ci scappa di mano, ma poi il nocciolo è il che cosa gli annuncio. Che cosa gli annuncio? Per cui a me piace, non so come sia il corso della facoltà teologica, però mi viene da dire, spero che non sia tutta una piega psicologica, cioè mi piacerebbe capire che si affrontasse e approfondisse il che cosa da cristiani, visto che parliamo da insegnanti, da cristiani abbiamo da dire sulla morte per far contente le persone.
Scusa. Io condivido pienissimamente, nel senso che una delle prime cose che mi ha sollecitato ormai molti anni fa, voi sapete che io faccio la neuropsichiatra infantile, i bambini mi sono sempre piaciuti moltissimo, soprattutto perché si svelano nel crescere, li vedi crescere e vedi varie manifestazioni della loro umanità. E insieme con la Pia Grandi, che forse qualcuno di voi conosce, della FISM, ci eravamo fatte l'ipotesi di provare a capire come si esprime il senso religioso nei piccolissimi, nei bambini della scuola dell'infanzia. Ed è stato un punto di osservazione straordinariamente bello che purtroppo non ha trovato lo spazio di un libro scritto. Perché quello che Beatrice sta dicendo è importantissimo. Allora, rispetto all'incontro con nostro Signore Gesù Cristo, questo accade da giovani e deve riaccadere come esperienza di fede, non può che riaccadere nella vita attraverso un incontro che ti capita. Ma il terreno su cui questo incontro si impianta è quello che è preparato prima. Noi ci ritroviamo oggi ad avere dei bambini di 6-7 anni dove questa mossa iniziale che si esprime attraverso la domanda, come diceva prima Lisa, è come già intombato, è già tutto spostato su come funziona, quale scopo e cos'è più, no? Ecco, perché viene coltivato solo ciò che è apparentemente utile. E che è apparentemente utile e che è provocato, diciamo, nella sua assoluta fragilità e inconsistenza di visione, solo dalla disabilità, lutto, trauma, fatica, sofferenza. Ma è paradossale che sia scalfito solo lì dove l'uomo sperimenta l'impotenza, la fatica, la difficoltà, l'impossibilità a trovare in sé la risposta. Ma perché è già stato diseducato a questa cosa rispetto al positivo? La questione il creato è il primo segno dell'esistenza di Dio, no? Se è affrontato invece solo attraverso la dinamica del come funziona, quali leggi lo governano, e tu sei tanto più sapiente quanto più conosci queste cose e quanto meno ti domandi ma chi me le dà, da dove viene, no? Se tu sposti la tua testa tutta sul come funziona, cosa, no? E non che senso ha per me questa cosa, tu ti ritrovi pesantemente diseducato. Ma questo ha dei risvolti molto forti, perché ha come risvolto la non dipendenza, cioè tu sei educato a non dipendere, tu sei educato a risolvere in modo intelligente, trovandoti tutti gli strumenti possibili, prima degli altri, meglio degli altri, lo stesso problema. No? Quindi questa è una linea di educazione, che è per questo che è importante, almeno il motivo per cui la scuola cattolica è importantissima, ma purtroppo è come se ci fosse stato un fraintendimento, che la scuola cattolica doveva generare la fede. Invece la scuola cattolica deve tener viva e aperta l'interezza della tua umanità. E perché, ripeto, la fede è un incontro con un fatto presente che capita quando Dio vuole e quando tu ti apri. Ma il terreno è oggi molto, molto apparentemente impermeabile, e quindi ci vogliono delle ferite forti per aprire delle ferite, cioè dei tagli nella terra, altrimenti l'acqua non entra. Soltanto che dell'acqua hai bisogno, e quindi poi muori come terreno, capito? Ed è l'esito, l'abbiamo parlato anche oggi.
Bello, ci lasciamo con questa immagine. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio tantissimo la dottoressa per la disponibilità, e poi il prossimo appuntamento allora è il 20 di questo mese, il 20 gennaio, sempre alla stessa ora, sempre nello stesso link, alle 17:30 con la professoressa Pinelli. Lì si parlerà di didattica in senso più proprio e stretto, insomma entriamo in classe, diciamo, in maniera propria.
Bello.
Don Paolo, ce lo rimandi il link o dobbiamo utilizzare quello di oggi?
No, va bene, possiamo anche rimandarlo.
Chiedo come funziona. Scusi, le
è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, quindi lo rimandiamo, facciamo così.
Chiedo un'altra informazione, abbiamo un'idea della terza data, quella con Don Mario?
Guarda, è entrato in Covid il ragazzino, quindi adesso vediamo un attimo. No, ne è già uscito, è stato in ospedale, Mario, ha avuto... Sì, un Natale molto molto complesso. Poi gli infermieri mi raccontavano di lui in ospedale ed è sempre Mario Fini, ma no, non l'abbiamo. Si stava riorganizzando un po'.
Okay. No problem.
Però direi che facciamo così, vi mando il link e anche la data. Va bene.
Grazie.
Grazie mille. Buona serata.
Buona serata, grazie alla dottoressa.
Buonasera.
Buonasera, dottoressa.